Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Noi siamo qui per parlare di mondiali.
It's coming home.
Esatto.
Ovviamente, ma funziona benissimo da oltre 30 anni, Ale.
Che il Brasile è la nazionale più forte, se la gioca sì. Un po' con la Francia.
Sta gufando, sta gufando.
Subito. Il primo posto.
Sì. Tifosi nerazzurri, ben ritrovati, perché nonostante il campionato, qualcuno dice purtroppo, qualcuno dice per fortuna, sia fermo, noi siamo qui per parlare di mondiali e purtroppo c'è gente che non andrà al mondiale, ovvero io e con me altri 60 milioni di italiani che, ahimè, non potranno assistere alle partite della propria nazionale, ma abbiamo la fortuna di ospitare, anzi di avere più che ospiti, come co-conduttori, due tifosi, si può dire in prima linea, delle nazionali che tra l'altro giocheranno la finale di Qatar 2022. Siamo in grado di darvi in anticipo la finale del campionato del mondo,
non
mentre vedo
questo,
mani
questo,
che vanno esatto. Ovunque, che toccano ferro, legno e altri metalli. Cominciamo come sempre per galanteria da la prima finalista, ovvero l'Argentina di Micaela Acevedo.
Ciao Ale, ciao Tommy, un
ciao
piacere,
Michi, ciao Ale.
Qui io non voglio dire nulla,
non diciamo nulla, no, ma invece lo dirà, ne dirai di cose.
Io ho tanto da dire, assolutamente, esatto. Tanto da dire.
L'altro
però...
invece, l'altra finalista è rappresentata appunto l'Inghilterra di Thomas Lawrence, che è pronta, abbiamo pronto lo slogan, che è anche questa volta, spero...
It's coming home.
Esatto.
Ovviamente, ma funziona benissimo da oltre
perché
30 anni, Ale, esatto. Se non è rotto, non bisogna ripararlo, come si dice in inglese. Comunque, scherzi a parte, grazie Ale per l'introduzione.
E ci sono queste prospettive da analizzare, perché sì. Partiamo dall'Italia. L'Italia è l'unica cosa da dire, che è l'unica cosa più grave e dolorosa per un popolo di mancare un mondiale, è mancarne due di fila. L'Italia ce l'ha fatta in una maniera incredibile, anche perché...
Incredibile questo.
Sì, perché fosse il valore
non
della...
può mancare.
No,
mondiale,
ma al di là di questo, fosse
storia, no. Ma al di là per il gioco hanno proposto.
Sì.
Uno dice, vabbè,
poco tempo fa, perché quella è la parte
che ha vinto l'Europeo un anno fa.
Salti un mondiale, ne salti un altro, quindi è il momento più terribile della storia. No, hai vinto anche il tuo secondo europeo in mezzo. Sì. Quindi sono proprio congiunzioni astrali, onestamente, più che una salute del movimento, che tra l'altro leggevo l'altro giorno, la Serie A è il quarto campionato. Rappresentato in Qatar, dovrebbe portare 50 giocatori, mi pare la Premier era 126, ovviamente ci fosse nata anche l'Italia, che con questione di rigore o non rigore sarebbe stata una settantina, sarebbe diventato il secondo campionato, quindi evidentemente il campionato in salute, il momento in salute, la nazionale purtroppo no. Nazionali che stanno bene sono invece le vostre due, e quindi partiamo subito da...
Iniziamo sempre dalla signorita,
allora,
della signorita
sì,
argentina.
Bisogna essere un po' telegrafici, devi decidere dove partire, cosa può andare bene e cosa può andare
allora,
male.
Vai. Allora, io inizio... C'è da dire prima che il Brasile è la nazionale più forte, se la gioca
sì.
Un po' con la Francia.
Sta gufando, sta gufando.
Il primo
gufando.
Posto.
Sì.
Sono, certo. Cioè, magari c'è qualche dubbio nei terzini, bassi,
certo, però...
così. Beh, queste lacune, che trovare lacune è veramente complicato a queste squadre.
Certo.
Questa capacità no, di essere sempre moderna, allo stesso tempo antica in Brasile. Sapienza tattica, ma anche tantissima qualità nei giocatori. Per cui, ripeto, il Brasile è favorito, sarà la Coppa il 18 dicembre.
Benissimo.
Michi, solo tempo interrompere,
sì.
Sul Brasile,
sì, sì.
Hanno fatto con i computer... una specie di gioco
simulazione
bravissimo Ale, e vince il Brasile,
tutto
quindi
tutto mi...
anche loro sono preoccupati,
anche la matematica lo conferma,
certo. Ok, poi Poi ovviamente c'è da dire che anche l'Argentina è un'ottima squadra, un girone anche la portata, sì. Anche e la sequenza delle partite fa bene all'Argentina, sì. Perché ha prima l'Arabia, sì. Poi la Polonia del fuoriclasse Lewandowski, sì. Alla fine no, quello un po' più complessa sulla carta, no? Perché il Messico è una nazionale in totale ricostruzione che non ha un fuoriclasse ma che è abbastanza organizzata, no? come squadra, tra l'altro c'è il Tata Martino. Certo. Come allenatore
del
Messico, esatto, quindi... che nonostante le diverse critiche è stato sempre un signore allenatore, no? in Sud America è uno che sa gestire il campo ma anche lo spogliatoio. Diciamo la prima partita con l'Arabia,
sì.
Che non la conosco tanto a dire il vero, ma il tecnico è di sicuro valore, no? Perché Renard, sì. Ha vinto anche due coppe d'Africa, ha fatto anche delle dichiarazioni un po' ambiziose, perché ha detto pure che vincerà questo girone. Comunque mi aspetto i 9 punti,
okay. 9
male
punti.
Che vada a 7,
male che vada a 7,
male,
quindi imbattuti,
sì. Difficile imbattuti. Da gestire, dicevamo, sì. A Buenos Aires si deve gestire l'obelisco, che si mantenga in piedi a questo punto.
Perché cos'è l'obelisco? Sì. Spieghiamolo.
Allora,
cioè...
è l'ombelico?
Un monumento,
no. Okay.
Il monumento più importante dell'Argentina, che si trova a Buenos Aires e si trova proprio nell'avenida principale, nella 9 di Julio, che è l'avenida più grande, più ancia.
Cioè più larga, diciamo, di Buenos Aires.
Più larga del mondo.
Del mondo,
sì.
Ok.
Sì, per incrociare quell'avenida devi fare 100 metri.
Diciamo, quando vince l'Argentina...
100 metri molto pericolosi, poi. Sì. Devi un po', okay. Tenere cura di tutto lì. Perché
e lì, diciamo, quando vince l'Argentina tutti si ritrovano.
Quando vince l'Argentina, quando vince qualunque squadra, no, sì. del calcio argentino, tutti,
no,
meno...
Ecco, meno male, perché se, dico, se si ritrovano solo quando vince l'Argentina...
No, esatto. No, tutte le squadre si trovano, okay. All'obelisco, meno il San Lorenzo.
Che va da un'altra parte.
Che va dal suo proprio quartiere, perché ha questo senso d'appartenenza.
Quindi
che gli
Boca,
altri,
River,
tutti
Studiantes.
Loro Boca, River, tutti Studiantes. E Studiantes no, perché è della Plata, okay. Però comunque sì, è il punto, sì. Di ritrovo di tutti. E questo monumento molto bello, tra l'altro, che viene sempre allestito in occasione anche con tutti i colori, no? Bianchi e celesti, e già adesso l'hanno vestito di Messi, di Maradona. Viene un po', diciamo, preso come... da disfrasare, capisci?
Uh-huh.
Cioè,
certo.
È proprio il simbolo dell'Argentina. E dicevamo, un'Argentina che arriva molto bene,
sì.
Che viene di vincere anche la Copa America,
la finalissima contro l'Italia,
esatto,
a Wembley.
Esatto.
È un dato oggettivo, Ale,
anche,
non
anche
so perché
Ale,
mi stai guardando così.
Mi anticipo che tu poi mi farai qualche ricordo non molto bello per noi. Sì. Quindi giusto, bravo Tommy.
Tra l'altro stavo guardando il tabellone, sì. E diciamo quindi che potrebbero, credo che se tutto va bene, si incontrano in realtà in semifinale Argentina e Inghilterra al massimo. Comunque
anche col Brasile.
Esatto, col Brasile, essere. Sono tutti di qua, diciamo.
Sì.
Comunque sia, al di là di questo... Quindi cosa può andare bene poi nel concreto per l'Argentina? Diciamo calendario, diciamo per bullet point,
sì.
Tre punti. Calendario, Messi, che insomma non ha ancora timbrato un mondiale,
sì.
Nel 2014 che è andato molto bene... Non ha ancora avuto il suo mondiale, si può dire. E l'altra cosa è Lautaro, forse, che può andare bene. O comunque in generale...
Sì, sicuramente una squadra di tantissima qualità, no? Ovviamente l'assenza di Lo Celso è molto importante. Per questo anche credo ci sia stata anche la scelta di Il Tucu, no? Un giocatore, sì. Che ti può dare tantissime variante anche nella testa, no, di Scalone, che ha deciso di arretrare nel Papu Gomez, e anche perché entra in questo gioco il Tucu Correa, che all'inizio c'era il dubbio, no? Perché Scaloni partiva da 55 giocatori, poi è arrivato a 28, appunto rimane fuori Lo Celso. Entra Dybala ed entra anche il Tucu Correa, che magari non è un'alternativa alla prima punta, perché lì c'è Lautaro Martinez, inamovibile, il migliore marcatore, no, dell'era Scaloni, poi arriva in uno stato di forma veramente impressionante, questo è anche molto importante. Poi c'è Julian Alvarez, quindi il Tucu Correa è più un esterno, no, che
sì.
Si, probabilmente giocheranno da esterno sinistra, un attacco, sì, un attacco veramente... l'Argentina è incredibile. Poi anche la difesa, che per tanti anni è stata un po' criticata, io penso che quest'anno ci siamo.
Ci sono
alla
i due, Otamendi, Romero
e Lisandro Martinez,
Martínez,
e Otamendi, Sì, anche ieri, no? Ieri che tra l'altro l'Argentina ha vinto, no? Queste, l'ultimo amichevole con gol del Tucu, 5-0. Ieri è entrato anche Pezzella in un momento, sì, al posto di Otamendi, ma Lisandro Martinez si trova anche lui.
E invece cosa può andare storto? Tre cose sono troppo poche o troppe, non so.
Cioè una anche cosa, una sola cosa
che cos'è che potrebbe andare male? Così puoi scherzare, anzi, la dici e non succede. Cos'è che potrebbe succedere all'Argentina che implode?
Magari che manca l'efficacia sotto porta. L'Argentina di solito è una squadra che crea tantissime occasioni, che segna tanto.
Ma manca il cinismo.
Esatto, magari qualche volta abbiamo peccato, no?
Che strano, se vedi i numeri di calciatori importanti e attaccanti nella storia dell'Argentina, da Batigol, Cruz,
Crespo.
Cioè, la lista è lunghissima.
Poi, sì, no, no.
Ora invece,
Maradona.
Quindi questo è più o meno l'Argentina, ce l'abbiamo. Ora ovviamente parliamo invece di una squadra dove può andare storto praticamente qualsiasi cosa.
Confermo.
Ovvero, è andato storto qualsiasi cosa negli ultimi, quando siamo, 56 anni, forse, se ho contato bene.
Confermo.
Ovvero l'Inghilterra. Inghilterra che, da dove vai Thomas? Sei in campo libero, da dove vuoi
Benissimo,
partire?
Benissimo, no, la tua descrizione è perfetta e giusta. Dal 66 quasi tutto è andato malissimo, quindi sono d'accordo. A differenza dell'Argentina, che arriva bene, come diceva giustamente Miki, con il trionfo in Coppa America, la finalissima, tanto entusiasmo, tutti contenti e belli uniti. L'Inghilterra è il contrario, arriva da un Nations League disastroso, sono dei retrocessi, questo, no? Per l'Inghilterra è una cosa...
Si è un po' fermata a Wembley.
Esatto, senso. Bravissimo. Diciamo che mentalmente stiamo soffrendo ancora da quella sconfitta, perché eravamo molto carichi con It's Coming Home, invece certo, It's Coming Rome. Quindi da lì, come dicevo, questo Nations League ovviamente è una disastrosa. Inghilterra retrocedere è una cosa che purtroppo è successo, ma non dovrebbe succedere visto la qualità che abbiamo in rosa. L'Inghilterra, come sempre, ha una rosa veramente forte, tanta qualità, ma secondo me la cosa che può andare male è la pressione, come sempre. Possiamo implodere perché la pressione dal pubblico inglese, tifosi inglese, come sembra anche negli anni, anche magari 2014, 2018,
in numerosi a Qatar, tra l'altro, ho visto qualche video.
Sì, anche lì, che mette, questo purtroppo non sarà,
non diciamo, è un punto a favore.
No, esatto, secondo me non andrà a nostro favore questa cosa, e purtroppo andrà forse a creare ancora più pressione. Se vedete l'ultimo anno,
cioè, 2014-2010, potrebbe vincere un mondiale forse se giocasse su Marte. Probabilmente delle 200 e passa nazioni affiliate alla FIFA, quella più vicina a Marte è il Qatar, quindi potrebbe avere una chance da questo punto di vista.
Forse solo su quello, come dicevo, anche negli anni 2010-2014, quando la squadra oggettivamente non era all'altezza, ci credevamo. Quindi figuriamoci adesso che, diciamo, negli ultimi tornei, europeo, finale, semifinale 2018, abbiamo fatto bene, perché abbiamo una squadra che può anche, secondo me, sulla carta vincere, però la pressione che ci mettiamo e la mentalità, manchiamo sempre. Guardando velocemente il nostro girone, Iran, secondo me, sulla carta abbordabile, però sono impegnativi perché hanno qualche calciatore forte, anche qualcuno ha giocato anche in Champions League. Gli USA sono a parte un po' stile Premier, secondo me, tanti ritmi alti,
sì,
perché
anche
tanti
in Germania.
Esatto, sì. Perché hanno calciatori USA americani che giocano in
poi
Germania,
esatto, forse il campionato, diciamo, tra un mondiale e l'altro, mi sembra il campionato che è cresciuto di più.
Sì, sono d'accordo. E poi anche loro andranno a ospitare il prossimo mondiale USA, quindi vorranno fare bene. E l'ultimo contro il Galles, che dipende come arriviamo. Se abbiamo vinto prime due partite, siamo tranquilli. Se no, anche perché mentalmente per loro vale molto di più.
Ma la prima partita con
Iran. E
sì,
poi
però, diciamo,
USA e poi Galles.
Si può dire che il sogno di ogni gallese probabilmente è buttare fuori l'Inghilterra.
È quello. Sono d'accordo con te. È proprio tu che hai anche girato molto Gran Bretagna. Sai che per la Scozia, per il Galles, per la Repubblica d'Irlanda, per l'Irlanda del Nord, giocano l'Inghilterra, è la loro finalissima.
Sì,
invece per noi è più magari l'Argentina, Germania, Francia, le nostre rivalità calciste. Quindi se arriviamo bene sono tranquillo, se invece partiamo male ho molto paura di questa partita contro il Galles, che anche Miki ha Gareth Bale, ad esempio,
un altro
che vuole lasciare il suo segno, potrebbe essere il suo ultimo mondiale, l'ultimo torneo importante, quindi vorrà fare davvero
bene. Abbiamo trovato, Tommy, per riassumere, quindi tre cose che possono andare bene.
Sì.
Mettiamola. La prima qual è? Harry Kane, forse, qual è il volto simbolo,
allora,
della squadra?
Allora, Harry Kane senz'altro, a livello di attaccante, però io dico Jude Bellingham, che gioca al Dortmund, giovanissimo, già capitano lì, sta facendo... Secondo me questo è...
Lui proprio il mondiale suo, dici,
che magari non tutti lo conoscono ancora,
per cui
io scelgo magari uno...
Mi confermi che è il classico inglese che a 20 anni è nella lista dei 30 del pallone d'oro, a 25 è il grande fratello VIP.
Owen, esatto. Rooney, già come, due, sì, per citare, che sono partiti alla grande e poi pian piano,
Davvero...
Poi ormai è proprio così.
Io ho adorato Jack Wilsh per altre ragioni, altro, Barkley, ce ne sono
tantissime ragioni che sono partite meno forte e poi pian piano si sono un po' persi per strada, quindi Michael Richards un altro, Tio anche Tio Walker, sono tantissimi tantissimi, quindi io dico Jude Bellingham, occhio a lui ragazzi, per noi, e quindi lui può fare bene. Harry Kane manca solo due gol per regolare Wayne Rooney record, manca tutti i temi dell'Inghilterra, e poi abbiamo anche secondo me calciatori importanti come magari Grealish che possono spaccare la partita e subentrare dalla panchina. Queste sono le cose, appunto,
ma scusami, Grealish va col cerchietto o senza cerchietto?
Oh, secondo me stile Beckham anni 2000 col cerchietto, Alice Band come si suol dire in inglese, quindi queste sono le cose su cui punta il mio fish. Ale, invece
cosa può andare storto? Oltre a tutto, allora, mentre tu pensi al tuo motivo, ti aggiungo due cose.
Vai.
La prima è che una birra in Qatar costa l'equivalente di credo 12 sterline e 50, quindi 13-14 euro, e questo sicuramente non aiuterà, quantomeno il morale dei tifosi.
O l'Inghilterra, stessa la rosa dell'Inghilterra, stessa perché birra dopo le partite ci piace bere.
Vedere quanto costa il Farnet, magari
esatto,
riusciamo a convincere anche gli inglesi a
bere qualcosa argentino.
Invece una cosa che potrebbe in qualche modo sfavorire ulteriormente è una notizia proprio di queste ultime ore. Giustamente l'Inghilterra saggiamente, sapete che il Qatar poi si divide in zone desertiche e zone invece dove la densità di popolazione è impressionante, hanno scelto una zona desertica, quindi lontano dal caos per concentrarsi, è una notizia battuta dalle agenzie di stampa delle ultime ore, non hanno tenuto conto di una variabile che potrebbe impedire il riposo notturno, vale a dire i cammelli. Che sono animali che oltre ad essere portatori d'acqua, simpatici, di cui sono piene le foto di tutti i turisti del mondo, hanno una prerogativa, ovvero che più o meno ogni 5-10 minuti, notti comprese, lanciano un urlo lancinante. E quindi hanno il problema che nel ritiro che hanno scelto pare che i primi che siano arrivati a fare il sopralluogo non abbiano dormito la notte per queste urla continue di cammelli. Quindi vediamo se poi delle cuffie, dei tappi, delle orecchie, qualcosa. Non lo so, però
Miki, una volta erano i tifosi avversari che disturbavano d'altra notte.
Nella Coppa America succede molto spesso. Diciamo.
Ma adesso sono gli animali.
Sono i cammelli, quindi staremo a vedere. E l'altra cosa che può andare storto, Thomas, a parte tutto, cosa può essere? Cosa potrebbe succedere?
Cerco di fare un veloce riassunto. Allora, sicuramente la pressione e anche la stampa inglese. Sì. La stampa inglese è pessima da questo punto di vista, perché ogni anno ci fa credere che siamo più forti dell'Argentina, il Brasile, Francia, Italia, quando non è vero innanzitutto. Ma Inghilterra è un altro livello e questo crea tanta pressione. E anche se Gareth Southgate dovesse solo andare magari ai quarti, che secondo me sarebbe anche un buon
piazzamento,
come avesse fallito, io firmerei, onestamente quarti sarebbe un buon risultato, visto secondo me il livello si è alzato molto di più e l'Inghilterra non ha migliorato molto dalla finale contro l'Italia, siamo un po' andati non abbiamo migliorato molto secondo me come squadra, quindi un quarto me lo prendo, e quindi queste cose qua possono purtroppo farci soffrire tanto.
Ale, una partita tra i vostri due paesi, il titolo leggendario, vi ricordo chi fosse il Sun, che dopo la partita Argentina Inghilterra di Francia 98, se non mi sbaglio, scrisse come titolo Ten Lions
è un ragazzo molto stupido, riconosce David Beckham, sì
viene espulso,
era bravo, Ten Brave Lions, quindi leoni molto coraggiosi, and One Stupid Boy, che non potevano scrivere ovviamente parolacce, altrimenti l'avrebbero scritto sicuro una parolaccia per insultare Beckham e quell'incidente con Diego Simeone.
Comunque ragazzi, la certezza è che in caso ci fosse un'Inghilterra, purtroppo non abbiamo tesserato inglese, nel caso fosse l'Argentina, si perpetrerebbe una tradizione che ormai nei campioni del mondo c'è dal lontano 1982, ovvero quello che c'è un giocatore di due squadre in realtà in finale, ovvero Inter e Bayern Monaco. Parto a raccontarvi questa cosa. Faccio un reverse.
Già mi vengono un po' di mai ricordi.
Partiamo 86.
Parto.
Oh, 90, scusi, 90.
Arriviamo fino all'82, ma partiamo prima.
2014, esatto. Sì.
Partiamo prima, dal 2018. Nel 2018 la finale è stata, come noto, tra la Francia e la Croazia. Croazia che schierava Perisic e Brozovic, perché devi sempre schierare un interista se vuoi provare a vincere il mondiale, e effettivamente Ivan Perisic riesce a segnare, e a un certo punto viene schierato Tolisso nella Francia, che è il rappresentante del Bayern Monaco, che invece vince il proprio mondiale. Perisic segna in finale, cosa che non riesce ai noi, anzi ai te, cara Micaela. Nel 2014 c'erano tre interisti convocati, ovvero Ugo Campagnaro, Alvarez e Rodrigo Palacio. E ai noi
fu purtroppo
Rodrigo Palacio, che diciamo che è un po' passato alla storia. Io credo che per lui in Italia no, perché bene o male lo ricordano per molto altro. In Argentina sia un po' come il povero Mohamed Callon adesso per noi, ogni volta che
o il Michael Ballack anche,
Ballack ha perso molto, però più che altro che Callon, come Palacio, ha fatto una carriera con un sacco di altre cose dentro, gli chiedo solo e soltanto di quella palla.
Ma sai che è stato analizzato quel gol poi per anni, e c'è stato anche un articolo sulla rivista Il Cagno, una rivista sportiva molto famosa là, che paragonava questo gol, Tommy magari l'hai visto qualche volta, con un gol del 66 che era proprio uguale, che fa l'Argentina all'Inghilterra, sì, di Onega, che lui la tira pure arriva. Cioè, lui in questo fa quello che si dice era il tiro che doveva fare Palacio.
Quindi non è colpa sua, è stato scagionato
non è colpa sua, dice, sarà precisione, no? Uno la gloria, l'altro la carcere di Devoto. Poi ci sono le parole, no, del Narigón, che dice, no, a fine partita, ma Rodrigo era por abajo, tenías tu chance e la tiraste por arriba, mi arruinaste la vita.
No, è così, non c'è bisogno di traduzione, però no, insomma.
Anche io l'ho capito.
Il buon Rodrigo, immaginiamo che non gli abbiamo mai ricordato, perché già animi le sue notti, quella cosa come a volte succede. Quindi l'Argentina non diventa campione del mondo, lo diventerà invece la Germania, solamente grazie al gol di Mario Götze. Nel 2010 invece tocca a chi tocca? Tocca da una parte a Wesley Sneijder, che, giocatore dell'Inter, manda in porta un paio di volte Arjen Robben del Bayern Monaco, che purtroppo lui non riesce a segnare, riesce invece a segnare Iniesta, che si prende una parziale rivincita in quel 2010, dove col Barcellona aveva vinto delle cose, ne aveva perse delle altre, e alza la Coppa del Mondo. E quindi il buon Wesley manca forse il pallone d'oro, perché avesse vinto anche il mondiale era difficile non assegnarglielo. Tra l'altro chiude quel mondiale da capocannoniere con 5 gol in 7 partite. Nel 2006 ce lo ricordiamo un po' tutti, perché c'è Marco Materazzi, c'è Fabio Grosso, che era stato acquistato dall'Inter, quindi lo consideriamo nero-azzurro, ma sicuramente è Marco Materazzi l'uomo copertina di quel mondiale, ne ha già anche parlato giustamente, che ha la meglio su Sagnol del Bayern Monaco. Per quanto riguarda il 2002, anche qui non è duello, Ronaldo, che era ancora gli ultimi giorni di fatto da giocatore dell'Inter, perché venne ceduto a poche ore dalla fine del mercato del 31 agosto 2002, che ebbe la meglio su Oliver Kahn, portiere del Bayern. Ronaldo che si è preso una rivincita, perché nel 98 invece fu proprio la Francia a prevalere. Chi c'era nella Francia? C'era Vicente Lizarazu, raro caso di basco francese che finisce in nazionale, che giocava nel Bayern Monaco, e Yuri Djorkaeff, che giocava nell'Inter. Quindi interisti, avete visto che non solo ci sono, ma fanno sempre qualcosa di decisivo, no?
Sì.
È stato, vuoi aggiungere?
No, perché diceva che anche non quest'anno tanti giocatori, l'Inter è uno dei club che porta più giocatori al mondiale, e giocatori che poi sono decisivi per le rispettive squadre, squadre che poi sono tra le favorite anche
che possono andare fino in fondo
questo mondiale, esatto.
Negli Stati Uniti del 94 fu la volta di Nicola Berti che non riesce a essere decisivo, anche perché è una partita in cui non succede veramente niente.
È il caldo, Ale di Pasadena.
Esatto, Pasadena alle 14, credo, locali di luglio avanzato. Sì. Un caldo torrido, un'umidità impressionante. Una partita in cui non succede veramente nulla.
Anche
di nulla.
Un Brasile atipico, non è il Brasile dell'82.
No, esatto. Un Brasile molto atipico e che forse snaturandosi ha vinto. Questa è stata un po' la storia del Brasile. E c'era ovviamente anche lì un giocatore del Bayern Monaco, vale dire Jorginho, che giocava nel Bayern. 1990, forse la mia scena preferita, no? Che commentate col diretto interessato, della storia del calcio, non perché l'Argentina perde, formazione a cui, nazionale a cui sono molto affezionato e che personalmente tiferò in Qatar, perché mi piace sempre quando vince il popolo argentino e quello inglese. Io qui sono equidistante, ma non voglio mentirvi, sono le vostre due squadre quelle che io cercherò di tifare. Ma perché io immagino, voi provate a pensare proprio la domanda che gli ho fatto una volta, immaginatevi POV, come dicono i giovani, sei un calciatore, fischiano un rigore a favore della tua nazionale, il rigorista designato, che tra l'altro era Lothar Matthäus, che poi vince il pallone d'oro, pare che se ne vada da un'altra parte, dice vabbè, lo tiro io. A 3 minuti dalla fine della finale mondiale, sullo 0-0 calci un rigore, cosa fai? Lo tiri non col tuo piede naturale, la cosa più naturale del mondo, che era quello che fa Andy Brehme, che segna Goicoechea, e a domanda precisa rispose durante un'intervista proprio che, siccome Goicoechea era stato l'eroe della semifinale contro l'Italia, che era la favoritissima, giocava in casa e che ha infranto un sogno facendo piangere milioni di bambini, tra cui il sottoscritto, le prime lacrime per il calcio che ha versato purtroppo non sono state le ultime, e Goicoechea quindi bisognava in qualche modo confonderlo, e Brehme dice, ebbe la lucidità di dire io calcio, che era praticamente ambidestro, però calcio con il mio piede debole, così lui non ha modo di studiarmi, non può sapere come lo tiro, tra l'altro lo calcia ovviamente a un centimetro dal palo, cioè intuisce ma non prende.
Non vedo falli nella sua logica.
Esatto, tra l'altro tutto questo succede dopo, se andate a rivedere la scena su YouTube, la trovate in maniera integrale, c'è anche nel film della FIFA, che è una delle cose più belle dei mondiali, che a fine kermesse viene rilasciato il filmato della FIFA, il film ufficiale, che è sempre qualcosa di particolarmente bello, girato benissimo, appetibile. Scopri che ci sono 3 minuti di proteste, perché il fallo non era proprio evidentissimo, onore del vero che ha generato il rigore, 3 minuti di argentini,
era Klinsmann fra l'altro,
esatto.
Inter
3 minuti di argentini che protestano e Brehme, che tu per 3 minuti di fronte al miglior pari rigore della manifestazione pensi a cosa fare, che è una cosa che ucciderebbe qualsiasi uomo, non Andy Brehme, che proprio con la calma teutonica che lo contraddistingue dice tiri con l'altro piede così lo confondo. Complimenti. Lì hanno pianto anche tanti bambini argentini, insomma è stata un po'...
Hanno pianto un po' tutti.
Nell'86 invece ride la rivincita.
Adesso guarda come adesso sorride, adesso come sente sorride. Forse il tuo sorriso.
C'erano anche qui.
Mi hai accoltellato così un esatto. po', adesso mi abbracci, dai.
Esatto, ti abbracciamo perché intanto non abbiamo citato il giocatore del Bayern nel 90 che era Klaus Augenthaler. Invece quello dell'86, che qui Inter e Bayern sono forse le due squadre che sono, hanno il destino più intrecciato della loro storia, non solo per questa singolare statistica che stiamo citando, perché il giocatore del Bayern nell'86 è Lothar Matthäus, quello dell'Inter è Karl-Heinz Rummenigge, che segna tra l'altro durante la partita, ma partita che viene decisa da Burruciaga, che segna il 3-2 Maradona. Grazie a...
È supplementaria.
Maro, Baldano e Burruciaga.
Esatto, grazie a un'invenzione di Diego Maradona, che gli unici 5 minuti forse che gli aveva lasciato di libertà, se non sbaglio proprio Lothar Matthäus che aveva marcato uomo, riesce a trovare quell'imbucata per il secondo e finora ultimo titolo mondiale dell'Argentina.
Finora.
Pazzesco finora, se ci pensi, però veramente pazzesco. Finora.
Nell'82 destini incrociati, perché c'è sempre Rummenigge, ma stavolta gioca nel Bayern, quindi teneva la bandierina nel Bayern, e nell'Inter, per l'Inter ci sono 3 giocatori, Lele Oriali, Spilo Altobelli, che segna il 3-1, e lo zio Bergomi, che passa alla leggenda perché ha 18 anni, praticamente gioca a titolare la finale mondiale,
ma sembra già un trentenne.
Rummenigge sembra già un trentenne, quindi insomma... Ci sono state. Qual è la vostra finale del mondiale preferita?
Allora, Miki, tu sicuramente sceglierai 86, è chiaro.
O che avete
sì,
vissuto?
Sì, magari che ho vissuto è 2014. Vabbè. Cioè, preferita nel senso di. È perché c'era l'Argentina.
Certo. Sì, certo.
Esserci meglio di non
alla
esserci.
Alla fine, esatto, siamo arrivati. Poi, ovviamente, fischio finale è stata la peggiore partita della mia vita, però. Però all'inizio l'ho vissuta, sì, è stata la mia unica finale, diciamo, quindi. Sì. Arrivare in finale non mondiale non ti lo toglie nessuno, veramente...
Anzi, non l'ho mai visto, Miki, io non l'ho mai visto e forse non lo vedrò mai, però va benissimo, quindi mi godo,
magari,
diciamo, le vittorie degli
altri. Magari quest'anno, Tommy.
Vediamo, non sono così ottimista come te, ma è per ovvi motivi, che, come dicevo prima, no, forse 2002, perché Brasile ha vinto e poi ha battuto l'Inghilterra, quindi se non puoi vincerlo, meglio perdere contro la squadra che poi va a vincerlo. Il trofeo e anche per la redenzione, diciamo, di Ronaldo. E devo dire che io, da tifoso del calcio anche dell'Inter, ero anche non così dispiaciuto quando Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho hanno buttato fuori l'Inghilterra, perché c'era Ronaldo, ero molto contento di vederlo tornare ai suoi livelli, lo dico sul serio, quindi dico quell'anno, anche se era molto particolare, guarda, partite
le 7:30 del mattino,
però
molto...
io sono mattiniero, quindi andava bene.
Tu eri a posto, eri già al pub in mattinata,
sì,
pronto a vedere la partita.
Esatto, anche a 12-13 anni.
Secondo te, ecco, una domanda su quel mondiale, visto che abbiamo deragliato, deragliamo un po', magata di Ronaldinho o non magata di Siban?
Ah, Siman ha fatto un errore, ragazzi. Semplice.
Il dibattito è ancora aperto.
No, finisce qui, ragazzi. No, Siman
lanciò Ronaldinho di fatto nell'Olimpo dei grandissimi, che per 4 anni, esattamente fino al mondiale dopo, diventò un giocatore difficilmente marcabile. La mia, io credo che sia stata più che per la finale, per il mondiale, perché un po' perché secondo me il mondiale più bello è quello dell'adolescenza, forse. Quindi mi spiace per quei tanti adolescenti che salteranno due mondiali di fila, italiani che non vedranno due mondiali di fila. Però forse il mondiale della vita, un po' perché c'erano davvero, non era ancora il mondo digitale, era ancora il mondo analogico, però al suo meglio. Credo che come Francia 98, sarà perché avevo 17 anni, poi in finale c'era Zidane contro Ronaldo, nell'Italia c'era Baggio, c'erano proprio tutti, c'era a livello di stelle, insomma, penso quello più pieno di campioni, più ancora di transizione tra il calcio di una volta, quando, perché poi tra l'altro la cosa bellissima del mondiale per me era poter vedere i giocatori, perché fino alla fine degli anni 90 tu le partite di calcio, ogni partita di calcio era un evento, perché quelli di campionato non potevi vederle, quelle, vedevi quelle delle coppe, ogni tanto quelle della nazionale, poter vedere tutti i giocatori, i migliori giocatori del mondo, a parte che penso veramente di aver visto tutte le partite del mondiale 98, ricordo tutto, i gironi.
E c'è anche uno dei tuoi calciatori preferiti, Bergkamp, che è il grande protagonista.
Più bella storia mondiale. No, se tu prendi ogni squadra, c'era secondo me
qualcuno, ma la, quell'Argentina anche, non si sa come non ha fatto andare
la... La vittoria della Francia stessa è stato forse un... Poi ovviamente l'analisi del calcio è quella sempre di cercare significati laddove magari non ce ne sono, però forse il fatto che avesse vinto la Francia, che aveva dentro proprio giocatori dalle origini più diverse, Zidane che era algerino, Carambo che era Canaco, Djorkaeff che era armeno, Lizarazu era basco, addirittura Vieira, cioè c'era dentro tutto un mondo, una storia da raccontare, un po' mondo, e quella vittoria fu proprio
anche
secondo
adesso.
Me sì, anche adesso poi il mondo si è cambiato ulteriormente, però forse quello fu proprio il momento dove
la
storia, fotografia
anche,
degli anni, poi gli anni 90 si dice sempre sono stati forse il vertice di tante cose, della musica, di, sono un po' un nostalgico, non troppo, mi piace guardare avanti ma ogni tanto anche indietro. Gli anni 90 sono stati forse...
Ci sta, no, no.
Il 98 è stato...
Dal 90 in poi sono cambiate tante cose, no?
Ma posso dirti, da quella... Allora, c'è un pre e un post, io ho iniziato a conoscere l'infelicità, ti dico la verità, quando ho visto Ronaldo che scendeva con le scale zoppicando, perché da lì ho detto, ok, quindi... Anche gli eroi che sembrano immortali e invincibili non sono invincibili. Da lì in poi a lui sono successe tante cose brutte, all'Inter sono successe di più, ho imparato un po' la sofferenza, però fino a lì era un po', eri un po', insomma, credevamo ancora nell'innocenza. Detto questo, abbiamo per una volta abbiamo detto 7 calciatori mondiali, uno o più di questi andranno sicuramente in finale. Cominciamo, direi, commentiamoli molto velocemente.
Donana, no?
Cominciamo dall'Olanda. Olanda con
Dumfries e De Vrij.
Dumfries e De Vrij.
Sì, che magari De Vrij non so se giocherà da titolare.
Magari non titolare, no, però sicuramente qualche spezzone e qualche partita secondo me lo farà, perché
Dumfries poi sulla destra.
Sì, che per Van Hal
girone, tra l'altro forse il più facile, incrociando le dita di tutti, perché credo Senegal, Ecuador, Qatar.
Sì, lì l'Olanda e il Senegal sono le favorite per andare avanti. Sì.
Abbiamo poi, diciamo che a quantomeno ci aspettiamo degli ottavi, se non dei quarti di finale. Abbiamo parlato diffusamente di Correa, Lautaro dell'Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia. 9 punti, ha detto Michele, quindi ci vediamo, 9 punti, via. Ne parliamo poi agli ottavi. Il Belgio di Romelu Lukaku, Canada, Marocco e Croazia. Ora,
quindi sfida...
Sì.
Brosso.
Io credo, io sono molto curioso, vi dirò di più, forse una delle squadre che mi incuriosisce di più, c'è dentro che Brosa ovviamente, è il Canada, perché è un po' Alfonso Davis, un po' ci sono secondo me un paio di giocatori degni di, sono curioso anche del livello medio,
d'accordo.
Perché l'MLS sta crescendo molto anche tecnicamente.
Poi quel titolo che non hai molta pressione, nessuno gli sta dando una chance, quindi per loro giocare senza pressione, questa cosa mentale ti può fare tanto secondo me, amici, soprattutto per questo tipo di partite.
Sì, giocano leggeri, più rilassati.
Con la testa tranquilla, quindi...
Poi hanno calciatori anche d'esperienza, quindi... almeno quello che hanno fatto vedere, intravedere nelle amichevoli, è comunque un calcio anche di espressione. Ovviamente poi il Belgio e la Croazia, ultima finalizza, sono le favorite, no? per, per passare questo girone.
A proposito di Croazia, di testa, secondo me la Croazia è l'unica forse squadra che può finire tranquillamente o 32esima o prima, a seconda di proprio come quei 5-6 giocatori chiave arrivano sintonizzati, perché sono giocatori, io penso a Perisic, Brozovic, che abbiamo visto in nerazzurra, ma anche altri calciatori, Rebic, lo stesso Luka Modric, che è diventato un mostro di continuità paradossalmente dopo i 30 anni. Prima ha avuto, non era proprio iper continuo.
Ma la stella di questa Croazia continua ad essere
secondo me, se non è la stella, è sicuramente il sole, nel senso che quello, quello gira tutto attorno a lui. Però secondo me ci sono giocatori che, se entrano nel mese giusto, come è stato tra l'altro nell'ultima kermesse, possono arrivare in fondo. Viceversa, invece, il girone più difficile.
Sì, stavo pensando alla stessa cosa, quello del Camerun.
Con Andrea Onana
è difficilissimo, sì, Brasile, perché Serbia pure. Ma poi anche il Camerun è fortissimo. Quindi questo è di,
la stessa Svizzera non va sottovalutata.
Ma la Svizzera è sempre quella squadra che.
Ma guarda la Francia, scusa, gli europei. All'europeo l'anno scorso, Michi, ha buttato fuori la Francia.
Scusate, ma dobbiamo purtroppo terminare questo podcast. Vabbè. Perché avete detto Svizzera, mi è venuto in mente quel gol di Jorginho, tutto quello che è successo, tutta l'hype che aveva, tutta la depressione.
Io pensavo perché siamo orologio svizzero e rispettiamo le scadenze. No,
invece,
okay,
purtroppo mi è tornata tutta quella cosa lì. Buon mondiale a tutti, grazie Thomas.
Grazie Minale, grazie a te, Michi.
Grazie Michi.
Grazie ragazzi.
E noi torniamo, forza Inter ovviamente, noi torniamo tra non molto. Ciao.